Il ministro degli esteri saudita Faisal bin Farhan al-Saud ha visitato pochi giorni fa il Pakistan e poco dopo il politico Sher Afzal Marwat ha accusato l'Arabia Saudita di essere il mandante del colpo di Stato che ha portato alla caduta di Imran Khan nell'aprile del 2022. Il politico pakistano avrebbe definito l'Arabia Saudita il barboncino degli Stati Uniti e il canale della volontà statunitense nell'area. Il resto del PTI ha immediatamente preso le distanze da questa dichiarazione, ma non sono lontani i giorni in cui era lo stesso Imran Khan a dire che agenti stranieri, facendo riferimento al Regno Unito e Stati Uniti, avevano contribuito al suo rovesciamento. Era infatti pochi mesi dopo l'ingresso della Russia in Ucraina e i due paesi del subcontinente indiano, India e Pakistan, lamentavano le pressioni occidentali per inserire delle sanzioni contro Mosca. Lascio ora la parola a Giuliano per questo pippone storico.
Stati Uniti e Arabia Saudita in stato di massima allerta dopo gli avvertimenti di un imminente attacco iraniano. Era appena il 1° novembre scorso, quando il Wall Street Journal prima e tutti i media occidentali poi lanciavano l'allarme all'unisono. Poco tempo prima, l'erede al trono saudita Mohammed bin Salman aveva definito l'Ayatollah Khamenei il nuovo Hitler, che è una specie di messaggio in codice che l'Occidente globale e i suoi alleati tira fuori ogni qualvolta si prepara a giustificare un'aggressione militare unilaterale illegale.
Oh my God, it's Jackie Chan! Oh my God, it's Jackie Chan! Oh my God, it's Jackie Chan!
Dalla parte opposta della barricata ai millemila conflitti per procura che da oltre 40 anni condannano il Medio Oriente a uno stato perenne di violenza e instabilità, tra Arabia Saudita e Iran è in corso da sempre una vera e propria guerra fredda, sapientemente strumentalizzata dagli USA, per non dire proprio istigata. Centro mondiale di riserve e produzione petrolifera, ostacolare sistematicamente una risoluzione pacifica dei conflitti in Medio Oriente, ha permesso agli USA nel corso dei decenni di dosare, a seconda dei suoi interessi strategici, l'accesso degli altri paesi alle risorse energetiche necessarie allo sviluppo economico, sulla pelle di milioni di civili locali barbaramente trucidati anno dopo anno e anche della crescita economica globale, ostacolata da un andamento del prezzo del petrolio che niente ha a che vedere con le logiche economiche di mercato e tutto con l'aspirazione USA ad essere l'unico arbitro del pianeta. Un'aspirazione che negli ultimi giorni ha subito una battuta d'arresto di portata storica. Venerdì scorso, infatti, Iran e Arabia Saudita hanno annunciato ufficialmente la ripresa delle relazioni diplomatiche. L'annuncio è arrivato alla fine di 6 interminabili giorni di colloqui e negoziati, durante i quali i rappresentanti dei due paesi hanno affrontato per filo e per segno tutte le millemila questioni aperte sul tavolo e che la guerra fredda del Medio Oriente non ha fatto che incancrenire. Le tensioni tra i due paesi affondano le radici nel lontano 1979, quando, dopo una lunga e sanguinosa rivoluzione, il popolo iraniano mise fine alla monarchia fantoccia dello Shah per sostituirlo con una repubblica islamica sovrana e indipendente. L'Arabia Saudita si trovava esattamente e strutturalmente dall'altro lato della barricata. Nei decenni precedenti, infatti, aveva stretto un patto di ferro con gli USA. Noi accettiamo di commerciare il nostro petrolio esclusivamente in dollari, dando un contributo essenziale all'affermazione del dollaro come unica moneta di riserva dell'intera economia globale. E in cambio voi ci assicurate la protezione militare e anche la protezione del nostro regime feudale, che mentre condannate chiunque a caso per violazione dei diritti umani, vi impegnate a rappresentare sempre come un illuminante esempio di civiltà, la brezza del Rinascimento, per dirla con Renzi. C'avevano la strizza che l'esempio della rivoluzione islamica iraniana potesse mettere a rischio la feroce dittatura oscurantista e antipopolare della dinastia saudita. L'anno dopo, grazie ai finanziamenti e agli aiuti USA, compresa la capacità di sviluppare armi chimiche e batteriologiche, l'Iran viene aggredito dall'Iraq dell'ennesimo dittatore sanguinario che, prima di diventare il novello Hitler, era un faro di progresso e libertà, il compagno Saddam Hussein. Il conflitto durerà 8 anni e causerà oltre 500.000 vittime, con la complicità saudita, che mentre si dichiarava formalmente neutrale, funzionava da centro logistico per l'assistenza USA a Saddam, che contribuiva pure a finanziare generosamente. «Schiaccia questi stupidi iraniani», aveva scritto il re saudita Khalid al-Saud a Saddam in persona pochi giorni dopo l'invasione. Qualche settimana prima era stato insignito della medaglia d'oro per la pace dalle Nazioni Unite per il suo contributo alla pace e alla cooperazione nel mondo. In particolare, quello che faceva imbestialire Re Khalid erano le manifestazioni che ogni anno i cittadini iraniani che si recavano in pellegrinaggio alla Mecca inscenavano sin dal lontano 1971. Inizialmente l'obiettivo delle manifestazioni era lo Shah, ma una volta vinta la rivoluzione, l'obiettivo divenne il controllo dei reali sauditi sui principali luoghi sacri dell'Islam. Fino a quando nel 1987 il regime saudita decise che si era superato il limite. Le forze di polizia saudita cominciarono ad aprire il fuoco sulla folla e alla fine si contarono oltre 400 vittime. Conclusa con un nulla di fatto la decennale guerra tra Iran e Iraq, piano piano comunque si cominciarono a ristabilire i rapporti, al punto che nel 1999 il presidente iraniano Khatami si reca di persona a Riyadh. È la prima volta in assoluto di un presidente da quando è nata la Repubblica Islamica. Due anni dopo, la guerra globale al terrore scatenata dagli USA fece riprecipitare l'instabile equilibrio della regione nel caos. Il piano USA di rovesciare mano militari tutti i regimi ostili della regione, dall'Iraq al Libano, passando per la Siria e ovviamente l'Iran, provocò la reazione di Teheran, che sfociò nell'elezione nel 2005 di Ahmadinejad. La paziente ricerca del dialogo di Khatami era stata sostituita da toni di sfida nei confronti di Israele e dell'imperialismo USA e anche dei sauditi, accusati in particolare di sostenere il terrorismo salafita nella confinante regione del Belucistan. Una tensione crescente che esplose definitivamente qualche anno dopo, quando l'intera regione venne stravolta dalle proteste che poi dettero vita alla cosiddetta Primavera Araba. Il primo episodio, sostanzialmente ignorato dai media occidentali, riguardò il Bahrain, dove a scendere in piazza per chiedere riforme democratiche era la maggioranza sciita contro il regime sunnita che dal 1975, appena due anni dopo la dichiarazione di indipendenza del paese, aveva sospeso tutti i diritti costituzionali. I sauditi accusarono l'Iran di fomentare le tensioni nel paese, fino a quando il 14 marzo del 2011 non decisero di intervenire direttamente schierando 1.000 uomini dei corpi speciali che repressero le proteste nel sangue, causando una decina di morti. Poco dopo, a ruoli invertiti, fu la volta della Siria. Questa volta le proteste ai sauditi piacevano, anche se non erano sempre esattamente pacifiche. Sin dalle prime manifestazioni, i sauditi, infatti, avevano fornito alle frange più oltranziste dei manifestanti armi, munizioni e sostegno logistico. Come si è evoluta la faccenda poi lo sappiamo, una specie di guerra mondiale su piccola scala dove ognuno ha fatto la sua parte e che alla fine ha causato oltre 500.000 morti e 7 milioni di profughi. Nel frattempo la Primavera Araba aveva fatto il suo ingresso anche direttamente in territorio saudita. È la regione orientale di Al-Qatif, dove si concentra il grosso della minoranza sciita del paese e che ha dato i natali al leggendario leader religioso Nimr al-Nimr. Vecchia spina nel fianco del regime saudita per le sue condanne contro corruzione e repressione delle minoranze del paese, nonostante avesse invitato i dimostranti a resistere ai proiettili della polizia usando il ruggito della parola invece della violenza, venne tratto in arresto nel luglio del 2012. Era accusato di essere un agente iraniano, nonostante in passato avesse più volte condannato il regime di Teheran e avesse anche espresso la sua solidarietà a manifestanti che si opponevano al regime di Assad. Nel 2016 è stato giustiziato insieme ad altre 46 persone. L'esecuzione scatenò un'ondata massiccia di proteste in tutto il mondo islamico, dalla Turchia al Pakistan e soprattutto a Teheran, dove ad essere presa di mira fu direttamente l'ambasciata saudita. Da allora i due paesi hanno formalmente interrotto ogni rapporto diplomatico e le rispettive ambasciate sono state chiuse. Nel frattempo, a partire dal settembre 2014, la guerra fredda è diventata caldissima in Yemen, che con i suoi oltre 400.000 morti, i suoi 4 milioni e mezzo di rifugiati e l'80% della popolazione che per vivere deve fare affidamento sugli aiuti umanitari, è stata definita dall'ONU la più grande crisi umanitaria del mondo. Lo Yemen è sostanzialmente diviso esattamente a metà tra componente sciita vicino all'Iran e sunnita vicino ai sauditi, che hanno sempre avuto la meglio. Almeno fino a quando, nel settembre del 2014, i Partigiani di Dio, il gruppo armato degli Houthi, dopo 15 anni di guerriglia a bassa intensità, hanno preso il controllo della capitale Sana'a. ripristineremo la sicurezza nel paese e isseremo la bandiera dello Yemen a Sana'a al posto di quella iraniana, aveva dichiarato il presidente Hadi, dopo essere fuggito nella sua città natale di Aden, nell'est del paese. In realtà però il livello concreto di coinvolgimento diretto degli iraniani è sempre stato piuttosto dibattuto. Nell'aprile 2015 l'allora portavoce del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Bernadette Meehan, oggi ambasciatrice USA in Cile, ribadiva che rimane nostra valutazione che l'Iran non eserciti comando e controllo sugli Houthi nello Yemen. Ciononostante, il grosso della comunità internazionale ha continuato a riconoscere come unico governo legittimo dello Yemen quello insediatosi ad Aden, guidato da Hadi e supportato dai sauditi. E non solo. Quando il 26 marzo del 2015 i sauditi lanciano l'operazione Tempesta Decisiva, infatti, una bella fetta di Lega Araba è al loro fianco e un bel pezzo d'Occidente dietro. Oltre a una massiccia campagna di bombardamenti dal cielo, Tempesta Decisiva prevedeva anche un assedio pressoché totale, con il dispiegamento di numerose navi della flotta saudita al largo delle coste yemenite. Nonostante il cessate il fuoco, che va ormai avanti dall'aprile 2022, sono sempre lì. Un altro fronte della guerra fredda del Medio Oriente, sempre pronto a incendiarsi, è quello libanese, con i sauditi impegnati da anni in un conflitto ibrido contro gli Hezbollah, sostenuti da Teheran. E poi ancora ci sarebbe la questione pakistana, quella libica e anche quella nigeriana. Insomma, un puzzle irrisolvibile, di quelli che piacciono tanto al bimbo a stelle e strisce, che da qualche tempo prova a proporre la sua soluzione. È il famoso accordo di Abramo, tramite il quale gli USA hanno cercato di consolidare l'inconfessabile convergenza di interessi tra alcuni paesi arabi e Israele, proprio in chiave anti-iraniana. Siglato inizialmente da USA, Israele, Emirati Arabi e Bahrain, l'accordo di Abramo ha attirato nel tempo anche Marocco e Sudan. La minaccia iraniana ha prevalso sulla solidarietà dei paesi arabi nei confronti della causa palestinese. Ma mancava ancora un tassello fondamentale: l'Arabia Saudita. Al momento della firma degli accordi nel settembre del 2020, Trump aveva dichiarato che l'adesione dei sauditi era solo questione di tempo. Due anni e mezzo dopo, quel tempo non è ancora arrivato e al suo posto è arrivata invece la riapertura del dialogo con Teheran, che allora sembrava impensabile. Per gli USA è una sconfitta clamorosa. Come è stato possibile? Gli USA hanno mandato una serie di messaggi sbagliati alla regione, ha dichiarato ai microfoni di Al Jazeera Abdulaziz Al-Sajer, presidente del Gulf Research Center. Secondo Al-Sajer, gli USA non hanno dato risposte adeguate nei momenti di crisi e si sono progressivamente disimpegnati. I sauditi allora hanno cominciato a chiedersi: gli USA sono ancora partner affidabili? O dovremmo considerare altre alternative? Secondo Al-Sajer, la situazione è precipitata quando, durante un summit dei paesi arabi a Jeddah nel luglio scorso, Biden, invece di offrire rassicurazioni sul ruolo che gli USA avrebbero continuato a rivestire per garantire la pace nella regione, ha dato la netta impressione di limitarsi a voler portare a casa una condanna esplicita contro l'intervento russo in Ucraina, la promessa di un rallentamento nei rapporti con la Cina e un aumento di produzione da parte dell'OPEC per diminuire il prezzo del greggio e danneggiare così la Russia. Purtroppo per Biden, sottolinea Al-Sajer, niente di tutto questo è stato ottenuto. Piuttosto, continua, gli attori regionali sembrano avergli voluto dire: non siamo più i vecchi ragazzi a cui eravate abituati, non abbiamo più intenzione di limitarci a starti ad ascoltare e implementare i tuoi piani, vogliamo ragionare seriamente sui nostri interessi. Dopo il summit, indispettito particolarmente dal rifiuto di aumentare la produzione petrolifera, Biden affermò minacciosamente che ci sarebbero state gravi conseguenze. E in effetti ci sono state, ma un po' diverse da quelle che immaginava. Iraniani e sauditi hanno convenuto che era arrivata l'ora di aprire una nuova pagina basata sugli interessi dei due paesi e su un approccio globale alla sicurezza nella regione, ha affermato Ali Shakmani, segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano. Commentando la dichiarazione congiunta di venerdì, Shakmani ha anche sottolineato che contribuirà a bilanciare le interferenze delle potenze straniere e chiarire ulteriormente la loro distanza dagli interessi reali della regione, dove sono venuti senza il nostro permesso. In pratica, i sauditi fino ad oggi hanno creduto di poter vincere la guerra fredda del Medio Oriente grazie al sostegno dell'invincibile superpotenza USA, ma da qualche tempo hanno cominciato a nutrire qualche dubbio. A farli aprire gli occhi, in particolare, la guerra in Siria, il primo eclatante fallimento della decennale strategia USA fondata sui cambi di regime imposti militarmente. E se il sostegno USA non è più in grado di garantire una vittoria sul campo, l'unica opzione che rimane è quella di cercare un compromesso. Ma c'era ancora un ostacolo enorme. Degli iraniani, sostengono i sauditi, e non senza motivi, non ci si può fidare. Serve un terzo attore, un arbitro, in grado di dare garanzie sufficienti sulla sua imparzialità, ma che abbia anche spalle grandi abbastanza da riuscire a imporre il rispetto dei patti. E quell'attore oggi c'è, si chiama Cina. I 6 giorni di dialogo che hanno portato al comunicato congiunto, infatti, si sono svolti proprio a Pechino, sotto la guida sapiente del compagno Wang Yi, l'imminenza grigia della diplomazia cinese. Una specie di miracolo diplomatico. Solo fino a qualche mese fa, infatti, che la Cina potesse svolgere un ruolo del genere era semplicemente impensabile. Se l'Iran non è crollato in questi anni sotto il peso delle sanzioni USA, infatti, lo deve in buona parte proprio alla Cina, che per questo motivo è sempre stata vista da Riyadh con sospetto. Una sfiducia che però negli ultimi mesi la Cina ha saputo abilmente scongiurare, intensificando il dialogo con Riyadh, anche a costo di sollevare qualche mal di pancia a Teheran. I più oltranzisti tra gli iraniani, infatti, hanno criticato aspramente le concessioni che Pechino ha fatto ai sauditi durante lo storico incontro con i paesi del Golfo che è avvenuto a Riyadh nel dicembre scorso, durante il quale Xi Jinping ha fatto un appello esplicito a Teheran, invitandola a collaborare in modo trasparente con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Un appello che, nonostante qualche lamentela, la parte più responsabile del regime ha colto al volo. La scorsa settimana il direttore generale dell'AIEA, Rafael Grossi, si è recato personalmente a Teheran, dove ha tenuto una prima serie di incontri che ha descritto come costruttivi. Il tentativo riuscito di Pechino di apparire come un arbitro imparziale fa parte di una strategia di ampio respiro che nelle ultime settimane si è concretizzata con la pubblicazione delle linee guida della Global Security Initiative e anche con la pubblicazione del piano di pace per l'Ucraina. Con questi due documenti la Cina ha posto le basi per una nuova stagione nelle relazioni internazionali fondata su alcuni semplici e chiari principi ai quali attenersi rigorosamente sempre, evitando il doppio standard che ha reso gli USA e gli altri partner occidentali completamente inaffidabili agli occhi del resto del mondo. Quali siano questi principi lo abbiamo descritto in modo approfondito in un altro video di un paio di settimane fa, Pax Sinica. Riuscirà l'iniziativa per la sicurezza globale cinese a scongiurare la grande guerra? In particolare, c'è un aspetto che probabilmente era stato sottovalutato. Nel documento sull'iniziativa per la sicurezza globale, Pechino sottolineava come la sicurezza delle singole regioni debba necessariamente ricadere sulle spalle degli attori regionali, che siano singoli paesi o organizzazioni multilaterali. Le grandi potenze devono mettersi a disposizione per garantire il rispetto dei patti, ma devono evitare rigorosamente di interferire nei negoziati, introducendo aspetti e interessi che non hanno niente a che vedere con gli interessi concreti delle potenze regionali. Insomma, l'esatto opposto del modello USA, che ha ampiamente dimostrato di intervenire nelle crisi regionali soltanto per piegarle ai suoi interessi strategici. Un cambio di paradigma fondamentale e anche inevitabile. La capacità di proiezione militare cinese in teatri lontani dai suoi confini, infatti, è ancora enormemente inferiore a quella USA e tutto sommato potrebbe non essere una brutta notizia. Questa inferiorità infatti impedisce alla Cina, anche qualora lo volesse, di intervenire militarmente in giro per il mondo per perseguire i suoi obiettivi strategici, pena uno scontro diretto con gli USA dal quale uscirebbe con le ossa rotte. Questo le impone di intervenire solo ed esclusivamente di comune accordo con le potenze regionali e non contro, ricorrendo alla minaccia al ricatto come è prassi a Washington. Allo stesso tempo però la Cina è in grado di far rispettare i patti facendo leva su un altro aspetto altrettanto importante, l'economia. La Cina infatti è il primo partner commerciale della stragrande maggioranza dei paesi del globo che non possono rinunciare facilmente a fare affari con Pechino. Nel caso di Iran e Arabia Saudita poi la Cina è di gran lunga il primo acquirente di petrolio. Insomma, non ha gli strumenti per imporre nei negoziati i suoi interessi particolari, ma ha gli strumenti per garantire agli attori regionali il rispetto dei patti. Per tutti quelli che credono nella risoluzione dei conflitti attraverso il dialogo e il negoziato, una gran bella notizia, che infatti da noi viene sostanzialmente ignorata. La Repubblica sabato le dedicava un trafiletto a pagina 16, La Stampa a pagina 18, e forse è meglio così. Il Foglio infatti era uno dei pochi giornali a citare la cosa in prima pagina, e lo faceva così. Sotto scacco cinese è il titolo. Arabia Saudita e Iran svelano un accordo che è un successo quasi solo per Pechino. Il leader più potente e autoritario della Cina da decenni a questa parte, insiste Giulia Pompili, sta costruendo il suo nuovo ordine mondiale con caratteristiche cinesi. Se i cani da guardia dell'imperialismo suprematista e guerrafondaia abbaiano, il resto del pianeta finalmente ha qualcosa per cui sorridere. E ancora di più ne avrà quando finalmente saremo riusciti a mettere in piedi il primo media che dà voce al 99%. Aiutaci a costruirlo. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Giulia Pompili.
Negli anni 70 e 80 il rapporto tra Arabia Saudita e Pakistan era tale che molti analisti hanno parlato di un protettorato saudita sul Pakistan. Infatti i servizi e l'esercito locale erano praticamente emanazione dei servizi segreti e dell'esercito saudita. Oggi però il multipolarismo ha rimescolato le carte e il Pakistan è uno dei paesi al mondo che assorbe il maggior numero di investimenti cinesi e in cui questi hanno il maggior gradimento all'interno della popolazione, probabilmente anche in funzione anti-indiana. Così i cinesi hanno contribuito a costruire una rete di ferrovie e autostrade che collegano il Tibet alle coste del Baluchistan, dove il porto di Gwadar permette alle merci cinesi di aggirare Taiwan, il Mar Cinese Meridionale e lo Stretto di Malacca, dove gli Stati Uniti in caso di conflitto avrebbero la possibilità di strangolare le esportazioni e importazioni cinesi via mare. Durante il proprio insediamento, il primo ministro pakistano ha inoltre espresso solidarietà alla popolazione di Gaza e ha paragonato la condizione della popolazione gazawi a quella della popolazione del Kashmir, attualmente sotto controllo indiano. Per oggi è tutto, vi ricordo però di iscrivervi al canale, anche a quello in lingua inglese, e di seguirci sui social per aiutare Ottolina a crescere, la non TV del 99%. Ciao e alla prossima!